SBS Italia.
Di nuovo buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovato Fabio in collegamento in diretta con noi.
Buongiorno Dario e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora Fabio, iniziamo da questa 3 giorni israeliana che ha aperto il Giro d'Italia numero 101, una 3 giorni nel segno di Tom Dumoulin, Elia Viviani, ma soprattutto Rohan Dennis. Allora cominciamo proprio da quest'ultimo, raccontiamo un po' chi è questo australiano che da 2 giorni indossa la maglia rosa e, se vogliamo, aggiungiamo anche quante chance ha di conservarla a lungo.
Allora, beh, Rohan Dennis lo conosciamo già perché è stato già campione del mondo a cronometro nella cronosquadra con la sua BNC, è stato diverse volte campione del mondo sia su pista che su strada nelle inseguenti squadre e argento addirittura nel 2012 nella crono Under 23, quindi un forte corridore a cronometro. Infatti l'ho dimostrato nella prima tappa, che è arrivato a solo 2 secondi dal campione del mondo Tom Dumoulin, che si è preso la prima maglia rosa di questo giro. Però nella seconda tappa, con una bellissima azione della sua BNC, è andato a sprintare a metà gara della prima tappa per uno sprint che dove dava 3 secondi di abbuono. La vinta grazie anche ai Levi Viviani, che non ha sprintato al massimo ed è arrivato secondo, ha preso questi 3 secondi che gli sono serviti per poter riprendersi la maglia rosa e tenerla, insomma, per i primi 2 giorni. Come dici tu Dario, ma io forse magari anche domani riuscirà ancora a tenerla, poi la vedo un po' dura perché cominceranno le salite in Sicilia. Domani ancora una tappa, oggi tappa di riposo, ma domani ci sarà una tappa su e giù, continuo su e giù, quindi potrebbe ancora tenerla, ma poi dopo le 2 tappe successive ci sarà tanta salita. Però è in forma, potrebbe anche tenerla, dipende un po' da come si muoveranno i big sull'Etna e nella tappa del Belice, quella del giorno prima.
Allora, tra pochissimo parliamo anche dei big, di come si sono comportati in questa prima 3 giorni israeliana del Giro d'Italia, ma sempre in tema di Rohan Dennis, il 28enne di Adelaide, che in passato ha vinto anche una tappa al Tour de France, ha detto che il suo obiettivo non è tanto conservare la maglia rosa fino alla fine del giro, ma cercare di conquistare una frazione anche nella corsa rosa. Ascoltiamolo.
Look, the time trial is obviously a given. If I get an opportunity, I think with the climbers, I'm probably one of the quicker sprinters out of the bunch. I'm never going to beat guys like Viviani, but if the main sprinters aren't here, I think I've got a good chance. So maybe a hard day.
Insomma, questa è la previsione di Rohan Dennis sul suo giro, quindi un giro nel quale ovviamente cercherà di vincere la cronometro. Lui è stato anche detentore per un certo periodo del record dell'ora, però ha detto anche delle chance in qualche tappa potenzialmente più dura, perché tra quelli che se la cavano sui saliscendi e in salita, io sono uno di quelli che va più forte allo sprint. Si è un po' sopravvalutato a tuo avviso nella circostanza?
Ma direi di no, perché lui ha vinto diverse frazioni, diverse gare in altri giri, dove magari il percorso è adatto alle sue caratteristiche, un po' vallonato, non tanta salita ma un po' vallonato. Dipenderà solo dal fatto, si dovrà sicuramente estraniare dalla classifica finale o generale, perché sennò i big non lo lasceranno sicuramente andare via. Lui ha bisogno di entrare in qualche fuga da lontano e poi pensare di vincere allo sprint in un gruppo ristretto, perché chiaramente se arriva in un gruppo folto di corridori dove ci sono anche i big, sarà molto difficile che riesca a poter vincere una tappa. Diciamo che però lui è l'unico corridore ad oggi, anzi negli eletti di alcuni corridori che hanno ottenuto la maglia di primato nei grandi giri, cioè Tour, Giro e Vuelta. Lui fa parte di questa piccola elite di corridori che ha ottenuto almeno anche per un giorno solo o per più giorni la maglia di leader in un giro, in una grande corsa a tappe.
Ricordiamo che siamo in collegamento con il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrocco, il quale stiamo analizzando queste prime 3 tappe del Giro d'Italia. Oggi, come detto, giorno di riposo, trasferimento in Sicilia, ma veniamo intanto a questa prima 3 giorni degli altri protagonisti. Si è visto poco, per quel poco che si è visto Tom Dumoulin ha confermato il ruolo di favorito. Chris Froome ha pagato 37 secondi nel cronoprologo. Quanti di questi 37 secondi secondo te li ha pagati in seguito alla caduta nel riscaldamento e quanti invece in conseguenza di un inevitabile ritardo di condizione?
Ma allora, entrambe le cose secondo me. Froome ha un po' chiaramente nella cronometro poi ufficiale ha un po' tirato i freni perché non voleva cadere come è successo nel preriscaldamento e quindi perdere molti più secondi di quelli che ha perso alla fine poi della giornata. Penso anche che sia come fa anche sempre al Tour de France quando ha partecipato e poi li ha vinti anche, lui entrerà in forma nell'ultima settimana, cioè nella settimana che conta, ha una squadra fortissima, questi 37 secondi penso che non sono tanti, non sono neanche pochi chiaramente perché davanti stiamo parlando di Tom Dumoulin, il campione uscente, non stiamo parlando di corridori che comunque quando arriveranno le salite si staccheranno, è un ha davanti solo Dumoulin perché poi gli altri Pinot è a 34, quindi 3 secondi rispetto a Froome, gli altri ce li ha tutti dietro, Formolo, Chaves, Arus, Lopez, insomma diciamo che la classifica è molto ristretta per quanto riguarda rispetto a Dumoulin è molto ristretta in pochi secondi. Dumoulin invece ha sfruttato a suo favore la cronometro iniziale, essendo anche campione del mondo in carica, ha fatto un qualcosa di eccezionale in questi 9,7 km della prima del cronoprologo, si è preso giustamente la prima maglia rosa, ma soprattutto ha già messo un po' di secondi tra sé e i suoi avversari, quindi saranno gli altri adesso che non subito ma più avanti dovranno attaccarlo per portargli via questa maglia rosa.
E intanto gli organizzatori, se vogliamo, si leccano i baffi, Fabio, perché un'altra maglia prestigiosa è finita sulle spalle di Elia Viviani, che si è aggiudicato allo sprint anche la terza tappa. Il campione olimpico si è imposto nella volata di Elat sul Mar Rosso, ha conquistato così la sua terza tappa nella storia al Giro, ottavo successo stagionale, imponendosi appunto come protagonista delle volate. Questo significa anche per gli organizzatori grande interesse per le tappe di trasferimento, quelle altrimenti un po' anonime, piatte e senza grandi storie. Abbiamo trovato l'erede di Cipollini dal punto di vista della capacità di attirare pubblico anche in queste giornate?
Ma allora, diciamo, sono due corridori completamente diversi. Elia Viviani sfrutta molto di più gli ultimi 200 metri della volata, cerca sempre qualcuno, come ieri è successo su Maresco Sascha Modolo e l'altro ieri su Maresco, ha sfruttato fino all'ultimo, gli hanno praticamente tirato la volata, è uscito negli ultimi metri. Cipollini era un corridore che prendeva la testa ai 200-250 metri e gli altri non riuscivano a superarlo. Elia Viviani invece è un po' più alla Cavendish, deve sfruttare gli ultimi metri proprio per uscire. È un corridore molto forte, è il nostro, diciamo, velocista di punta. Ne abbiamo altri perché appunto, come ho detto, Sascha Modolo, Maresco, insomma Belletti, ce ne abbiamo di giovani che potrebbero poi regalarci anche delle sorprese lungo questo Giro d'Italia. Diciamo che adesso Elia Viviani è in forma, lo si vede perché chiaramente non ha in questo momento rivali, poi vedremo nelle tappe successive quando i chilometri cominceranno a essere sempre di più che cosa succederà, però per il momento ci ha regalato delle ottime soddisfazioni a tutti gli italiani, indosso la maglia ciclamino di diciamo miglior sprinter o della classifica punti come si dice del Giro d'Italia, e quindi per il momento siamo molto contenti noi italiani.
Senti, che opinione ti sei fatto di questa 3 giorni israeliana dal punto di vista dell'atmosfera, dell'organizzazione?
Era proprio il quarto punto che volevo citare, appunto dopo Dumoulin, Dennis ed Elia Viviani, il pubblico, i tifosi, tantissimi tifosi lungo le strade, nella prima tappa non c'era un centimetro disponibile per vedere a Gerusalemme il cronoprologo, bisognava stare in secondo o in terza fila per vedere passare i corridori, nella seconda tappa addirittura anche in mezzo al deserto, e anche nella terza tappa anche in mezzo al deserto dove non c'erano case, non c'era niente, c'erano gruppetti di tifosi con bandiere, vestiti di rosa, quindi una grande affluenza di pubblico. Devo dire che questa volta Mauro Vegna ha avuto ragione andare oltre Europa, chiamiamo così, andare e a partire da un luogo comunque storico, un luogo veramente molto bello, e tanto 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 pubblico.
Allora, come detto, oggi riposo, domani Catania Caltagirone 198 chilometri, si va dunque in Sicilia, tappa per passisti, quindi possibile rivoluzione in testa alla classifica. Che cosa prevede il percorso nella giornata di domani e nella settimana che ci aspetta?
Allora sì, dunque, partiamo dalla quarta tappa praticamente, che è la Catania Caltagirone. Ci sono le prossime due tappe sono un continuo saliscendi con dei gran premi della montagna di quarta categoria, nulla di che, voi direte. Insomma, ci sono stati già tre giorni di gara nel deserto col caldo, poi il trasferimento, adesso arrivano in Sicilia, si trovano subito a cominciare a salire e scendere, tanti corridori potrebbero magari staccarsi dalle prime posizioni. Non penso gli uomini di classifica, però dovranno stare molto attenti. E poi giovedì ci sarà la Caltanissetta Etna di 164 km, si arriverà proprio sul vulcano all'osservatorio astrofisico. È una salita inedita perché è la prima volta che salgono da un versante inedito. Sarà una strada molto stretta attraverso i parchi, le colate laviche, quindi ci sarà anche da stare attenti al vento, perché negli ultimi chilometri, oltre alla strada stretta, non ci saranno più chiaramente alberi che potranno agevolare i corridori. Sarà un può darsi che, se ci sarà il vento, chiaramente sarà una tappa molto difficile. E poi l'Etna comunque è una salita che deve essere presa in considerazione. Gli uomini di classifica dovranno stare molto attenti e cercare di non perdere secondi o minuti preziosi poi nel computo della classifica generale.
Bene, ringraziamo Fabio Petrò, che è stato con noi questa mattina in diretta per parlare del Giro d'Italia, che fino a questo momento ha avuto tre tappe in Israele. Abbiamo detto giornata di riposo oggi e da domani si va in Sicilia. Grazie Fabio, appuntamento alla prossima occasione.
Grazie a voi.
E continuiamo adesso a parlare di due ruote, ma aggiungiamo il motore a queste due ruote. Infatti parliamo della MotoGP, un fine settimana movimentato, vero Dario?
Sì, si è corso il quarto Gran Premio della stagione nella classe MotoGP, si correva a Jerez in Spagna, era stato più veloce Cal Crutchlow nelle prove, poi alla fine nella corsa è successo un po' di tutto, ma chi l'ha spuntato alla fine è stato Marc Marquez, secondo successo consecutivo per lui dopo quello a Austin in Texas, e leadership della classifica mondiale per Marquez, che ha approfittato di quel patatrac a 8 giri dalla fine, quando Pedrosa ha urtato Lorenzo e alla fine ci ha rimesso anche Dovizioso, questa carambola che ha messo letteralmente tutti e tre fuori dai giochi. Chi ci ha rimesso in particolare era Dovizioso, che nella bagarre tra i due spagnoli era leggermente attardato, invece è stato colpito da tutte e due, così adesso Dovizioso si ritrova al quinto posto della classifica iridata. Al quinto posto invece del Gran Premio è finito Valentino Rossi con la sua Yamaha. Rossi, diciamo così, autoironico e amaro ai microfoni di Sky Sport, ascoltiamolo.
Il problema è che siamo contenti. Il problema è che siamo contenti per questo quinto posto, quindi questa è una cosa che da una parte mi rende abbastanza felice, perché comunque in gara ho fatto il massimo, ho cercato di stare concentrato, di non sbagliare niente, sapevo che era una gara difficile, però dall'altra parte siamo contenti per un ottavo posto se non c'era la tripla caduta, ecco, quindi la nostra situazione è abbastanza critica.
Situazione abbastanza critica in casa Yamaha, almeno per quanto riguarda Valentino Rossi, perché in realtà alle spalle di Marquez si è piazzato il suo compagno di scuderia Zarco, il francese, arrivato a 5 secondi. Sul podio anche Andrea Iannone, quindi segnali positivi da parte della Suzuki. Quarto Danilo Petrucci, che ha proprio preceduto Valentino Rossi. Come detto, in copertina però questo scontro a tre che ha fatto fuori Pedrosa, Lorenzo e Dovizioso, l'italiano è stato quello che ci ha rimesso di più, sia in termini di classifica sia perché era quello meno responsabile dello scontro. Allora ascoltiamo anche in questo caso l'amarezza di Andrea Dovizioso.
Dani è entrato molto dentro, molto veloce dentro, e quindi diciamo che lui ha la colpa più grossa. Mi scoccio un bel po', nel senso che situazione di gara che si cade, ce ne sono milioni e può sempre accadere. Sono situazioni da gara, però 20 punti noi non ce l'abbiamo.
Insomma, ci ha rimesso 20 punti la Ducati di Andrea Dovizioso. Allora veniamo anche alla classifica iridata. Dopo 4 gare, Marc Marquez guida con 70 punti, al secondo posto Zarco con 58, poi Vignales terzo con 50, Andrea Iannone a sorpresa sale al quarto posto con 47 punti, scavalcando proprio Andrea Dovizioso che di punti ne ha 46. Valentino Rossi è sesto nella classifica mondiale con 40 punti.
Dici la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.